Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati da Barbara Paolanzi in studio con Andrea Chicca per il nostro consueto aggiornamento dedicato all'informazione locale. Per questa edizione anche contributi esterni di Marco Di Bona, Giuditta Bolzonello e Luca De Michiel. Questa edizione del nostro giornale si apre con i sopralluoghi che ritornano sui cantieri, quelli molto importanti che la regione del Veneto ha aperto anche dopo l'evento purtroppo della tempesta Vaia. In questi giorni sono seguiti quelli di Cortina d'Ampezzo e per questo motivo è salito a Cortina l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Sul posto per noi c'era Marco Di Bona, con il quale abbiamo realizzato una diretta di cui vi presentiamo un piccolo stralcio.
Sì, io sono qui ad Alverà, vicino alla strada regionale che sale al Passo Tre Croci. Stanno lavorando per abbassare il greto, l'alveo del torrente Bigontina e metterlo in sicurezza. È appena arrivato qui l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccin, l'assessore dell'Unese, per un sopralluogo in questo cantiere e poi gli altri cantieri che ci sono lungo l'asta del torrente Bigontina. Poco a monte qui delle case di Alverà, ma poi te lo spiegherà lui, c'è un cantiere per costruire una briglia che dovrebbe fermare il materiale portato dall'acqua. E poi ci sono altri cantieri più in alto.
Ed ecco appunto, sempre dalla diretta da Cortina d'Ampezzo, le parole dell'assessore Bottaccin.
Ma oggi siamo, in questo momento siamo a Cortina, precisamente ad Alverà, e poi proseguiremo in altre località della Valle del Boite, perché è giusto ricordare ai cittadini che da quando c'è stata Vaia sono arrivati per fortuna i finanziamenti statali, per nulla scontati, che ci ha concesso il governo giallo-verde, è iniziato un lavoro incredibile. Solo a Cortina sono in corso 16 cantieri, non solo sul Bigontina ma anche sul Boite e anche in altre località. Cortina, 16 cantieri, dicevo, per un totale di quasi 15 milioni di euro, interventi che vanno dal consolidamento arginale alla pulizia dell'alveo, all'intervento con difese tipo briglie selettive, al rifacimento di ponti, insomma è tutto un cantiere. Tenete presente che in provincia di Belluno, da quando c'è stato l'evento di Vaia, sono stati aperti 1466 cantieri, per un totale di quasi mezzo miliardo di euro di investimenti che vengono fatti per garantire e migliorare la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi credo che questa sia una buona notizia. I piani degli interventi vengono definiti insieme, sentiamo sempre i sindaci quando definiamo gli interventi da fare, in modo da tener conto delle peculiarità dei singoli territori, dei singoli comuni, e ne è uscito un piano importante, ripeto, 1466 cantieri, e non è finita perché mancano ancora tutti i cantieri che verranno attivati nel corso di quest'anno e ancora c'è l'annualità 2021, quindi andremo verso cifre veramente importanti di investimenti in questo territorio.
Cambiamo argomento. L'ULS 1 Dolomiti ha registrato in queste ore una nuova positività al Covid a carico di una anziana signora kosovara rientrata dall'estero domenica scorsa. La paziente si è presentata al pronto soccorso di Belluno con sintomatologia abbastanza impegnativa ed è attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive del San Martino. 9 contatti stretti di questa paziente, afferenti all'ambito familiare, sono stati sottoposti a quarantena ed hanno eseguito il tampone di controllo, il cui esito è atteso nelle prossime ore. Come di prassi, la positività è stata segnalata alle autorità sanitarie di frontiera. In questi giorni il Dipartimento di Prevenzione è impegnato nella gestione dei rientri dall'estero che richiedono particolare cautela e provvedimenti vari in adesione alle disposizioni nazionali e regionali. Più nel dettaglio, negli ultimi 3 giorni sono stati isolati a domicilio e sono stati sottoposti a tampone 10-15 soggetti al giorno. Si avvia verso il definitivo spegnimento il focolaio epidemico legato a 2 positività in un noto centro commerciale del Feltrino, con la progressiva conclusione dell'isolamento dei soggetti coinvolti. Ed è terminato l'isolamento anche per un ragazzo di Lorenzago che ha avuto una positività veramente record. Ci racconta la sua storia Luca De Michiel.
Una quarantena lunga 74 giorni. L'odissea di Roberto De Michiel, ragazzino lorenzaghese di 15 anni, è finalmente finita la sera del 1 luglio. Un periodo intenso che di sicuro Roberto non scorderà facilmente. Il virus ha stravolto la sua quotidianità, modificando inevitabilmente i ritmi e le abitudini di un ragazzo amante dello sport e della natura, che è stato costretto a rinchiudersi in casa. Il 15enne, infatti, è risultato positivo al coronavirus alla fine di aprile. Nessun sintomo, ma nonostante ciò, il Covid non accennava a lasciarlo. Un amico spiacevole con cui convivere, ma Roberto, grazie alla sua forza e al sostegno della famiglia e degli amici, ha finalmente potuto festeggiare la scorsa settimana la fine di un vero e proprio incubo. Il ragazzino è stato contagiato all'interno della sua famiglia e ha dovuto resistere per un lungo periodo. Ben 10 tamponi effettuati negli scorsi mesi prima di risultare completamente guarito. Un lungo tempo in casa, in cui le uniche distrazioni sono state la scuola a distanza e le svariate attività che il ragazzo riusciva ad inventarsi, con il peso di non poter uscire a giocare con gli amici e di non vedere tutta la sua famiglia al completo. Il 1 luglio, proprio la famiglia e gli amici più stretti hanno voluto organizzare una piccola festa sorpresa per Roberto, ovviamente nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, dandogli così la bella notizia. Una festa a cui con il cuore ha partecipato tutta Lorenzago, che da qualche giorno è dunque un comune Covid-free.
La pagina di cronaca, lutto nel mondo della sanità bellunese e Feltrina in particolare ancora colpita, è morto a soli 60 anni dopo una breve malattia all'ospedale Santa Maria del Prato, il dottor Fulvio Frondaroli. A dare la notizia l'ULS Dolomiti, profondamente colpita, esprimendo la propria vicinanza alla famiglia dello stimato medico di medicina generale. Il dottor Frondaroli, dopo alcuni anni di servizio in continuità assistenziale, aveva assunto l'incarico di medico di medicina generale nell'ambito territoriale del Feltrino, professionista molto apprezzato anche dai colleghi per la disponibilità e la correttezza, era noto per la propensione a prendersi cura dei propri assistiti con scrupolosità e attenzione. Attraverso il suo atteggiamento olistico si prendeva cura della persona nella sua interezza più che della malattia. Ed ora gli interventi del soccorso alpino, i principali. L'elicottero del SUEM è volato a rifugio Soral Sas per un'escursionista arrivata dopo essersi infortunata nei paraggi. La donna, 73enne di Conegliano, che si trovava con il marito, si era procurata un probabile trauma alla caviglia, è stata medicata e portata all'ospedale di Belluno. Ma la sera precedente c'è stato un altro intervento in notturna. Verso le 23 il soccorso alpino di Auronzo è stato allertato per una coppia in difficoltà in Val Giral. Dopo un giro sotto le tre cime, l'uomo e la donna, quarantenni di Parma, al momento di rientrare dal rifugio Auronzo per la Val Giralba, avevano sbagliato traccia, probabilmente seguendo un vecchio tracciato GPS, ed erano finiti lungo il torrente più in basso, bloccandosi tra le due cascatelle. Contattati telefonicamente, dal loro racconto, i soccorritori hanno capito dove si trovavano e in breve li hanno individuati e raggiunti. Una volta con loro, la squadra li ha riportati sul sentiero e riaccompagnati a valle. Presente anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo, l'intervento si è concluso passata la mezzanotte. Anche in questa edizione del nostro giornale torniamo ad occuparci del bonus edilizia. A questo proposito vi consigliamo, se di vostro interesse, di ascoltare anche la nostra trasmissione di servizio Ad Hoc Magazine in collaborazione con l'associazione Consumatori Ad Hoc, che si occupa proprio di questo aspetto e che è in podcast al nostro sito radioclet103.it. Ma sull'argomento è il deputato bellunese Roger De Menech che ha chiesto al governo di rendere strutturali e permanenti nel tempo gli incentivi e gli strumenti previsti dal cosiddetto bonus edilizia. L'ordine del giorno è stato presentato dal deputato democratico bellunese nell'ambito della conversione in legge del decreto rilancio. Ed ecco come l'onorevole De Menech spiega ai nostri microfoni questo suo intervento.
Stiamo approvando proprio in queste ore il decreto rilancio. Una delle cose più positive, secondo me, è proprio il bonus del 110 in edilizia, che durante la conversione e con un lavoro molto intenso in commissione bilancio abbiamo ampliato anche alle seconde case. Questo è un aspetto molto molto importante, soprattutto per le zone interne del paese, per le zone di montagna. Come sappiamo, i nostri paesi sono ricchi di seconde case, spesso abbandonate e magari in situazioni anche gravi da un punto di vista della sicurezza sismica. sismica e della staticità. Con questo provvedimento si punta proprio ad intervenire con questa forte agevolazione in tutte quelle aree. Io ho prodotto e ho presentato quindi un ordine del giorno per dare un indirizzo al governo e a tutta l'azione che dobbiamo fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Rendere stabile questa misura. Per il momento ha una durata, come sappiamo, che dei prossimi 2 anni, ma io credo che per agevolare e incentivare il recupero del patrimonio edilizio, soprattutto nelle nostre valli, serve proprio dare un orizzonte temporale più lungo, quindi allungarlo nel tempo, arrivare a fare un piano di riqualificazione incentivata con i bonus quasi definitivo. E in questo senso io spero, insomma, che potremo lavorare, come dicevo, nei prossimi provvedimenti per ampliare da un termine temporale la possibilità delle agevolazioni fiscali dell'eco bonus, proprio per avviare nei nostri territori il recupero del patrimonio edilizio, augurandoci poi che questo patrimonio venga vissuto e quindi abitato.
Per la pagina degli appuntamenti e della cultura, Giuditta Bolzonello ci presenta una mostra molto attesa a Pieve di Cadore.
L'estate entra nel vivo grazie anche agli eventi e uno su tutti, forse il più atteso in Cadore, è la mostra Venezia in Cadore, 600 anni dalla dedizione del Cadore alla Serenissima e un quadro di Cesare Vecellio. Aprirà sabato 18 luglio con una cerimonia in Sala Cosmo a Pieve di Cadore. È di certo il momento più atteso del vasto programma di celebrazioni che la magnifica comunità ha predisposto per ricordare l'anniversario della dedizione a Venezia. Il 24 ottobre 1599 il pittore Cesare Vecellio, ormai sul finire degli anni della carriera, decise di donare un dipinto per la sala del Consiglio della Magnifica, luogo centrale della vita amministrativa del territorio. L'opera, realizzata dall'artista, immortala uno dei momenti maggiormente significativi della storia locale, la dedizione del Cadore a Venezia, avvenuta nel 1420. La mostra dossier proposta per l'occasione presenta un'analisi approfondita su fatti storici ed espone alla conclusione di un attento restauro l'opera di Cesare nella casa natale del ben più affermato cugino, Tiziano Vecellio. E per le ben note restrizioni quest'anno non ci potrà essere la ressa delle inaugurazioni passate, ma ci sarà tempo e modo di ammirare la mostra che resterà aperta fino al 27 settembre.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le notizie più importanti dalla regione del Veneto e infine quelle dedicate al tempo previsto per la nostra area dolomitica. Torniamo a parlare di coronavirus. 2 operai impiegati sulle linee di produzione dello stabilimento di Susegana di Electrolux Italia, che avevano aderito ai test sierologici volontari promossi dall'azienda lo scorso mese, avrebbero manifestato anticorpi apparentemente compatibili con il Covid. Lo scrivono in una nota i delegati alle rappresentanze. I soggetti sono stati inviati subito a fare il tampone presso l'ospedale Treviso. In attesa dei risultati saranno sospesi dall'attività lavorativa. Per la cronaca, una donna è stata trovata morta in un parcheggio. Sono partite ovviamente le indagini per omicidio. È un caso proprio di omicidio, quello di Micaela Bicego, 47 anni, trovata con il cranio fracassato in un parcheggio al centro termale di Colà di Lazise, nel Veronese. Le indagini sono affidate al nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona. Cambiamo argomento, restiamo in regione. È allarme dazi per l'esportazione negli Stati Uniti, che sono diventati il principale mercato di consumo del prosecco al di fuori dei confini nazionali. E quanto afferma la Coldiretti, a un anno dal riconoscimento da parte dell'UNESCO delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le popolari bollicine italiane sono infatti entrate nella lista nera dei prodotti made in Italy sotto attacco dei nuovi dazi del presidente degli Stati Uniti Trump, con la procedura di consultazione da parte del Dipartimento statunitense del Commercio, che si concluderà il 26 luglio. Un pericolo concreto, perché se entrassero in vigore dazi del 100% ad valorem, una bottiglia di prosecco venduta in media oggi al dettaglio negli Stati Uniti a $10 ne dovrebbe costare 15, con una rilevante perdita di competitività rispetto alle produzioni non colpite. Ci occupiamo anche di arte nel nostro notiziario regionale. Dal 24 ottobre a Palazzo Zabarella a Padova sono protagonisti i Macchiaioli, con 110 opere anche inedite realizzate da maestri come Giovanni Fattori o Telemaco Signorini, Silvestro Lega o Vincenzo Cabianca, espressione di un movimento che si impose sulla scena nella seconda metà dell'Ottocento e che svolse un ruolo di primo piano nella storia dell'arte, non solo della nascente Italia unita. Passiamo quindi alla nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Siamo a Mestre, all'ospedale dell'Angelo. I neurochirurghi hanno operato al cervello da sveglio un immigrato bilingue nepalese. Hanno dialogato con lui durante l'intervento sia in italiano che nella lingua madre per assicurarsi che non venissero lese le funzioni del linguaggio. L'intervento non è solo perfettamente riuscito quanto alla rimozione della lesione, ma ha permesso al paziente di conservare sia la lingua madre, il nepalese, che la lingua acquisita, cioè l'italiano. Ci spostiamo quindi alla Mostra del Cinema di Venezia. Anna Foglietta conduce le cerimonie di apertura e chiusura. Ultima pagina, il cuore in uno smartphone. La didattica dell'Università di Padova passa per le nuove tecnologie. Gli studenti dell'Università di Padova imparano a curare il cuore navigando al suo interno grazie ad una rivoluzionaria tecnologia. Lo studente può interagire con il modello di cuore, apprenderne i difetti anatomici navigando al suo interno, visualizzando direttamente innanzi a sé il modello senza dover utilizzare oggetti fisici, semplicemente usando uno smartphone. E torniamo a parlare di arte. Van Gogh a Padova, visite private bruciate in pochi minuti. Domani l'ultima finestra possibile. Fino alle 18 del 9 luglio sarà ancora possibile acquistare l'agognatissimo biglietto che garantisce l'esperienza esclusiva a Padova con Van Gogh e Marco Goldin a raccontarlo. A mostra chiusa e soltanto 20 persone per volta. E quindi parliamo di Selvaggia Lucarelli, che è stata deferita all'Ordine dei giornalisti per il figlio. La giornalista del Fatto Quotidiano è stata deferita dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia al Consiglio di disciplina territoriale per aver violato la Carta di Treviso che tutela i minori.
Meteo e viabilità.
Siamo così giunti al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per giovedì, tempo in prevalenza soleggiato al mattino, poi attività comuniforme pomeridiana. Venerdì, tempo ben soleggiato al mattino, attività comuniforme ancora pomeridiana, localmente moderata sulle Dolomiti. La tendenza per sabato e domenica: sabato 11 al primo mattino, peggioramento del tempo a partire dalle Dolomiti, in estensione le Prealpi entro metà mattinata. Domenica 12, tempo ben soleggiato, con cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità al mattino, in seguito cielo sereno poco nuvoloso per modesti comuni pomeridiani a ridosso delle 5. Lo zero termico si posiziona ben oltre i 4.000 metri fino alla giornata. Venerdì, a sabato scenderemo a 3.800 e domenica a 3.200. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del suo giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita di Club 103 per i sistemi iOS e andrò.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.